liturgisti al momento, uno che ha fatto veramente scuola, ma per quello che per aiutarci a capire che cosa facciamo quando celebriamo l'Eucaristia. Dato che stasera facciamo memoria dell'ultima cena e in particolare la messa in Cena Domini, allora volevo un attimo, mi sembra interessante. Tra l'altro ho provato un piccolo spot pubblicitario, devo mettere c'è qualcuno sotto? Dicevo, ho provato proprio perché c'è una ignoranza non colpevole, veramente non colpevole della maggioranza dei cristiani che non sanno, che non sappiamo che cosa facciamo, che cosa stiamo facendo quando celebriamo l'Eucaristia. E allora ho provato a fare degli incontri, piccolo spot pubblicitario, che sono stati registrati e sono sul sito gesuitibari.it. Però ecco, stasera almeno una piccola cosa volevo dirla, prima di passare alla lettura del testo, per aiutarci un po' di più a cogliere quello che Gesù fa in quell'ultima cena, perché quello che Gesù fa in quell'ultima cena, che attenzione, non è una cena di amici, una cena di saluto, una cena, è la Pasqua ebraica. I Vangeli ci tengono a dire, e soprattutto i sinottici, poi c'è un problema con Giovanni, ma non ne voglio parlare qui perché sennò prenderebbe solo questo tanto tempo, ma però i Vangeli sinottici sono tutti concordi nel dire che Gesù celebra la Pasqua ebraica. Vi ricordate stamattina che non ci siamo fermati su quei versetti, no? Ma quei versetti in cui Gesù dice ai suoi discepoli, cioè i discepoli dicono a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua per te? E Gesù dice: andate in città, vedrete un uomo con una brocca, eccetera, seguitelo, eccetera, eccetera. C'è tutta una interpretazione sul fatto di un uomo che porta una brocca d'acqua, cioè nel senso che in Oriente, ancora oggi, nei villaggi soprattutto, sono le donne che portano l'acqua, la samaritana, no? E allora un uomo che porta la brocca d'acqua, secondo alcuni, potrebbe essere un'indicazione degli essenni di questo gruppo che è probabilmente di celibi e che quindi una fraternità, che naturalmente c'era un uomo che andava a prendere l'acqua. Però quello che ci interessa è che Gesù all'interno d'ebreo, celebrando la Pasqua ebraica, a un certo punto la connota di una cosa unica, ma ci arriviamo. Però prima di tutto parliamo appunto della Pasqua ebraica, anche perché stasera poi quando torneremo qui non faremo proprio una Pasqua ebraica, noi non siamo ebrei, per cui inutile ci diciamo che facciamo la cena ebraica, ma faremo certamente una cena nello stile, riprendendo, no, il rituale per quello che possiamo, perché naturalmente è così complesso che non è che noi lo rifacciamo. Però in qualche modo ci aiuta a far memoria anche imperfettamente delle nostre radici per comprendere ancora di più che cosa Gesù ha voluto completare, compiere. Cioè, allora, e non a caso per noi la storia della salvezza inizia dall'Antico Testamento, si compie in Gesù. Quindi Gesù compie la Pasqua ebraica. Allora, qualche proprio battuta sulla Pasqua ebraica, ricordate l'evento fondatore, no? Cioè, l'esperienza fondante che è un'esperienza di oppressione di un gruppo, un popolo, un gruppetto di migranti nell'impero del tempo, che a un certo punto sperimenta qualcuno che si interessa a loro, gli vuol bene concretamente, gli vuol bene combattendo per loro, gli vuol bene sconfiggendo l'oppressore. Questo, tutta quella vicenda che noi chiamiamo le 10 piaghe, no? In particolare la decima, che poi è legata appunto a questa ultima cena in Egitto, è dove il Signore dice attraverso Mosè, dice agli ebrei di prepararsi a uscire, e prima di uscire di celebrare una cena, no? Famiglia per famiglia, se un gruppo fosse troppo piccolo di associarsi a un'altra famiglia, di prendere un agnello, quindi vedete un segno profetico, adesso vedremo la vigilia del passaggio del mare, no? il sangue sarà per voi un segno, questo giorno sarà per voi un memoriale. Cioè il Signore dice, mangiate questo, prendete questo agnello che deve essere in un certo modo integro, eccetera, eccetera. Questo agnello deve essere immolato e il sangue dell'agnello deve essere posto sugli stipiti delle porte d'ingresso della casa. In modo che l'angelo sterminatore, passando quella notte e vedendo il segno sulla casa, dove vedrà il sangue, salterà, letteralmente salterà, e quindi lascerà integri, mentre passerà in tutte le case degli egiziani e i primogeniti, no, ogni primogenito dell'Egitto sarà ucciso. Lasciamo stare le vicende legate, poi tutto il racconto, c'è cioè, no, il fatto del primogenito dell'Egitto, cioè l'Egitto è l'oppressione. L'Egitto è l'oppressione, quindi come dire, ciò che l'oppressione produce sarà sconfitto. E allora, e questo per voi sarà un segno, no? Appunto un segno. Un segno, attenzione, cos'è un segno? Lo sappiamo, è un qualcosa che rimanda ad altro. E allora, un segno che parla di qualcos'altro, di che cosa? Perché loro allora quella sera celebrano così. E poi tra l'altro, ecco, sarà per voi un memoriale, lo vediamo dopo. Celebrano, mangiano l'agnello, finito di mangiare l'agnello, mettono del sangue sui vestiti e escono dall'Egitto e partono. Allora, partendo, il faraone li lascia andare, no? Dopo la morte del primogenito e anche del suo primogenito, il faraone gli dice, anzi, li caccia, dice, andate, non voglio più avere niente a che fare con voi, andate via. Loro escono. E soltanto che il faraone poi cambia idea, come sempre, il male non può essere bene. E allora a un certo punto gli segue con il suo esercito, il popolo dopo 3 giorni si ritrova davanti al mare, e allora il mare, gli ebrei non sono mai stati dei navigatori e poi non hanno i mezzi per poter superare il mare. Dietro hanno l'esercito che sta arrivando, attorno a sé hanno il deserto, e tra l'altro c'è un midrash che dice che quando il popolo arriva lì e dietro sta arrivando l'esercito, cominciano a dividersi tra di loro fra chi diceva arrendiamoci, no? Magari qualcuno di noi rimarrà in vita, ma... e altri dicono ma ci ammazzeranno tutti, altri dicono fuggiamo. Ma dove? Fuggire dove? Nel deserto, che è anche morte. Altri dicono combattiamo contro l'esercito del faraone. Cioè questo per dire, arrivano in una situazione che ogni prospettiva davanti a loro era il morto. E allora è Mosè che da una parte, tra l'altro è bello il testo dell'Esodo, perché da una parte dice al popolo, dice state calmi, se il Signore ci ha condotto qui qualcosa accadrà. Poi va nella tenda del convegno e grida davanti al Signore, quindi calmo lui non lo era per niente, e il Signore gli dice guarda, stendi il braccio, il tuo bastone lungo il mare e il mare e si aprirà. Ora attenzione, se questo è avvenuto storicamente, se per alcuni è stato che questo gruppo riesce a trovare una zona di bassa marea, sta di fatto che loro sperimentano, scusate, di riuscire a passare, e invece l'esercito del faraone, no, si impantana in qualche modo, no, viene poi sommerso. Allora, attenzione, quindi quel segno che parlava di una liberazione che già loro hanno cominciato a sperimentare, perché quella notte l'angelo è arrivato e li ha lasciati in vita, si concretizza dove? Cioè il significato di quel segno, dov'è? Dov'è che si concretizza la salvezza di Dio? Nel passaggio del mare, vedete? No? L'ultima cena che ha una prefigurazione unica, un futuro immediato, vedete dove? Nel passaggio del mare, infatti anche lui sottolinea in maniera un po' più forte il passaggio del Mar Rosso, è questa morte e resurrezione, questa uscita, ok? Per cui l'ultima cena in Egitto parla di che cosa? Il passaggio del mare. Già la comincia a far sperimentare, perché loro non muoiono quella notte, i loro primogeniti, ma dove si realizza pienamente? Nel passaggio del mare. Allora, loro escono, cominciano a camminare nel deserto, verso la terra, e dopo un po' di tempo cominciano a sperimentare che cosa? che quell'Egitto, quella situazione di oppressione e di paura, se la portano nel cuore, perché cominciano a mormorare contro Dio, cominciano a non fidarsi più l'uno dell'altro, cominciano, no? Allora si dicono, un momento, noi lì abbiamo sperimentato una salvezza che ci ha creato come popolo, ma abbiamo bisogno, popolo ancora non lo siamo pienamente, abbiamo bisogno ancora di ritornare a sperimentare quella salvezza che Dio fa per noi, liberandoci il cuore. Bene, e allora che cosa succede? Che loro cosa dovrebbero fare? Tornare in Egitto? No? Fare di nuovo farsi schiavi per poi che il Signore li tieni fuori? No, e ricordano che quella cena per loro sarà un memoriale, questo giorno per voi sarà un memoriale, lo celebrerete di generazione in generazione, perché nella memoria voi, celebrando il segno profetico, attenzione, segno profetico, vedete, c'è scritto qui, segno profetico irripetibile, cioè quella cena lì è venuta una volta, e basta. Però loro, il segno profetico che rimandava all'evento fondatore, e di cui dipendono il segno profetico, e poi che cosa loro fanno? Ripetono il segno profetico. Il segno profetico diventa rito. Ogni anno loro, celebrando il segno profetico, attenzione, quello di lì e quello lì, no? Ma noi ripetendolo, ripetendolo, è come se nella fede, vedete il segno, siamo riportati al passaggio del Mar Rosso. È come se nella fede, no, noi siamo con i nostri padri. Nel memoriale, nella Gadà, nella narrazione della Pasqua ebraica, il padre di famiglia dice: noi oggi siamo obbligati a stare con i nostri padri sulle soglie del mare e a sentire la stessa ansia di liberazione che i nostri padri sentivano, e con loro ripassare il mare. Quindi è come se attraverso la ripetizione del segno profetico dell'ultima cena in Egitto, attraverso la celebrazione della Pasqua ebraica, vedete, il segno profetico ricevuto e iterato diviene rito, il rito che rende presenti all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Mi sto spiegando? Per cui celebrando quella cena ebraica, l'ebreo nella fede è riportato all'unico evento salvifico, al passaggio del Mar Rosso. Attraverso quel memoriale l'ebreo ritorna nella fede a passare il mare. È abbastanza chiaro questo? È un po' difficile? Datemi qualche segno. Bene, e quello che abbiamo visto adesso ci aiuta a capire la Pasqua cristiana. Perché nella Pasqua cristiana, vedete, c'è anche qui un segno profetico irripetibile. C'è un segno profetico, ragazzi, se volete, qui. Allora, un segno profetico irripetibile, cioè anche qui, no? Allora Gesù in quell'ultima cena, come poi vedremo anche nella spiegazione, cercheremo di vedere, è come se Gesù, prendendo quel pane e quel vino, sta dicendo: bene, questo pane e questo vino sono il mio corpo e il mio sangue, cioè quello che a lì a pochissimo gli accadrà, cioè che sarà preso e inchiodato sulla croce, il suo corpo sarà inchiodato sulla croce, il suo sangue sarà effuso. Bene, quello che gli sta accadendo, sta dicendo Gesù, è che può avere tante letture, perché la morte di Gesù, Gesù sapeva bene che i discepoli avrebbero potuto leggere questa morte come dire: e il mondo è così, l'innocente viene fatto fuori, è una legge, no, del mondo, del male del mondo, ogni innocente prima o dopo viene fatto fuori. Quindi quasi quasi una necessità quello che è accaduto a Gesù, no? Oppure a volte l'uomo come legge queste cose? Quindi è stato sfortunato, magari, no, fosse stato fuori da Gerusalemme, non ci fosse stato Caifa, non ci fosse stato quelle gli eventi del mondo, sarebbe stato solo. Cioè, allora quasi come dire, una necessità o una fatalità. Allora Gesù sta dicendo, guardate che quello che gli sta accadendo è, non è né una necessità, ma non è neanche una fatalità. Cioè io lo sto scegliendo liberamente e per amore. Perché in questo dono definitivo voi possiate contemplare attraverso la mia vita e la mia morte chi è Dio. Qual è il vero volto di Dio? L'Egitto che ci portiamo nel cuore ha le oppressioni, le schiavitù, hanno a che fare con le perverse immagini che ci portiamo degli altri e di Dio in particolare. Allora, per essere liberati da questo, che creano le dinamiche di oppressione, l'unica cosa è qual è? Che Dio ci mostri chi è veramente Lui. E ce lo mostri, per i cristiani, in maniera piena e definitiva. In Gesù crocifisso, Dio dice. E questo può liberare il cuore dell'uomo. Questa è l'uscita. E allora, vedete, l'ultima cena, segno profetico dato alla vigilia, la vigilia della sua passione, questo è il mio corpo che sarà spezzato, questo è il mio sangue che sarà versato, fate questo in memoria di me, ha una prefigurazione unica e un futuro immediato, cioè di che cosa sta parlando quell'ultima cena fatta da Gesù più o meno 2000 anni fa? E sapete che c'è, gli studiosi propongono, cioè con dei calcoli, con delle cose sui calendari, l'anno 30, quindi siamo più o meno lì, 2000 anni fa, l'unica cena che Gesù ha fatto, e a che cosa si sta riferendo? A quello che il giorno dopo, da lì a poco, sarebbe accaduto, cioè alla morte e risurrezione. Gesù passa, cioè alla croce e alla tomba vuota. Alla croce e alla tomba vuota. Qual è l'evento quindi fondante dell'annuncio cristiano? Mentre per l'ebraismo è il passaggio del mare, per il cristianesimo è il passaggio del mare che si concretizza nel passaggio attraverso la morte, che è la morte e risurrezione di Gesù. Bene, però anche i discepoli dopo, pur avendo vissuto questa esperienza e dopo nell'incontro con il risorto, si rendono conto che anche loro, la loro liberazione non è immediata, c'è bisogno di un cammino. E allora come poter attingere dalla rivelazione della vera immagine di Dio nella morte, sulla morte e risurrezione, che è avvenuta, attenzione, una volta per sempre, vedete, evento fondatore irripetibile. Non so se qualche volta avete sentito qualche prete in maniera un po' così dice che in ogni messa Gesù muore e risorge, no? Che è un'eresia. No, Gesù è morto una volta per tutti. Una volta per tutti. Siamo noi che attraverso la ripetizione del segno profetico irripetibile, cioè l'ultima cena di Gesù è avvenuta una volta e basta. Ma siamo noi che attraverso il rito, vedete la celebrazione della Pasqua cristiana, preghiera eucaristica più comunione, si partecipa, il segno profetico ricevuto e ripetuto diviene rito, il rito che ci rende presenti all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Cioè noi attraverso la ripetizione del segno profetico irripetibile siamo riportati nella fede alla croce di Gesù e alla tomba vuota. Tant'è vero che quando il presbitero, cioè dopo la ripetizione delle parole, del centro della preghiera eucaristica, no? Nella ripetizione delle parole, dice il mistero della fede, voi cosa dite? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Cioè, quindi è come dire, noi attraverso le parole della preghiera eucaristica stiamo andando nella fede con i discepoli da lontano e con le donne da vicino a vedere quel corpo straziato. che anche il corpo che dice il volto di Dio, che è solo dono, che è amore gratuito per tutti. E insieme a delle donne stiamo andando a quel sepolcro vuoto, dove ancora ci viene detto: perché cercate tra i morti colui che è vivo? No? Nell'attesa del suo ritorno, cioè nel senso che questa vittoria stiamo attendendo che si compia pienamente. Non so se almeno l'idea, questo mi sembra importante, almeno l'idea di quello che allora noi, cos'è l'Eucaristia, no? La ripetizione del segno profetico irripetibile, no? Che ci porta, ci rimanda.
Ogni Eucaristia è un memoriale.
Fate questo in memoria di me. Noi in ogni Eucaristia siamo riportati alla Pasqua.
Sì, però non è solo un memoriale,
è quello che è iniziato. Ma il problema è che noi siamo cattolici, questo è un problema. E questo è purtroppo no, grazie che tu lo tiri fuori, perché è quello che ci portiamo un po' tutti dentro, cioè essere stati rovinati da una formazione religiosa cattolica che ci fa pensare che quello che sto dicendo è protestante. Questo è questo è Cesare Giraudo, professore di Gregoriana all'Orientale, cattolicissimo, che tra l'altro è seguito da tutti, cioè non da tutti, no, ma dai maggiori nel mondo, uno che ha fatto scuola, Cesare Giraudo ha fatto scuola, ed è fra l'altro piemontese, cioè delle vostre parti, e lui quello che, ma noi memoriale, perché noi siamo cattolici, siamo stati abituati a queste spiegazioni stupide, cioè che ci davano. E non perché la gente era stupida, e non perché i credenti erano stupidi, ma perché la loro formazione era povera, a risolvere la differenza tra noi e i protestanti dicendo che per loro è un memoriale, c'è cioè una memoria, qualcosa, no, per noi è un sacramento. No, no, ma la memoria nel senso ebraico non è solo un ricordo di qualcosa, ma è una partecipazione. Ora, io qui dovrei, vediamo. E vedete, qui dice Giraudo, no? Allora, riprendendo, vedete, dice alla comunità radunata per celebrare l'Eucaristia, il presbitero, ossia l'anziano, io non sono un sacerdote, nel senso che, meglio, io lo sono in quanto battezzato, non in quanto ordinato. Oggi mi stanno arrivando un sacco di auguri. Perché oggi sembra che sia la festa. Io rispondo non grazie, ma rispondo per almeno per dargli un segno, dico Santa Pasqua. Ciao, Santa Pasqua. Perché i sacerdoti sono sacerdoti come lo siete voi. Il sacerdozio non è. Presbitero significa ho ricevuto, ecco, quello di presiedere come anziano, non d'età. E anche pian piano, ma presiedere, perché gli anziani presiedevano la comunità, una comunità che era una comunità sacerdotale, quindi noi siamo sacerdoti per i battesimi, in quanto non inseriti un popolo sacerdotale, profetico e gli altri. Allora, qui dice il presbitero, l'anziano, potrebbe rivolgere una munizione a quella ancora oggi, che ancora oggi il padre di famiglia ebreo fai nei confronti della comunità radunata per celebrare la Pasqua, e che sottolinea appunto l'impatto teologico e l'efficacia salvifica della ripresentazione rituale, cioè noi attraverso il rito siamo ripresentati all'evento unico, fondatore. Tale munizione potrebbe venire espressa presto poco in queste parole: in ogni generazione, ognuno di noi è obbligato a vedersi con gli occhi della fede, come essendo stato proprio lui là, sul Calvario, nel primo venerdì santo e dinanzi alla tomba vuota il mattino della resurrezione. Infatti, non solo i nostri padri, le pie donne, gli apostoli erano là, intenti a morire nella morte di Cristo e a risorgere nella sua resurrezione, ma noi tutti, oggi qui radunati per celebrare l'Eucaristia, eravamo là con esse.
Questo appunto vuol dire che il Padre Dio sente veramente, cioè, se noi siamo comunque riportati all'evento.
Ma certo, ma che qual è il problema?
No, quindi, qual è il problema?
Noi siamo ancora lì a dire, ma il Padre. Allora, voi sapete che tra l'altro, questa è ancora una cosa da superare, non se ne parla più. Cioè, nel senso che noi, cioè,
a parte che ha detto i figli, poi per il resto non se ne parla più,
Allora, il problema era questo, innanzitutto. Cioè, è vero, qui dovremmo fare un corso. Allora, intanto... Il problema, vedete, è stato con la riforma. Allora, è cominciato a esserci quando a un certo punto la teologia non si è fatta più nella comunità orante, nella comunità cristiana, nei monasteri dove non c'erano persone che pregavano e facevano insieme alla comunità, ma quando la teologia ha cominciato a farsi nelle università, staccati, no, dalla comunità, mentre la prima comunità credeva come pregava, a un certo punto la teologia ha cominciato a fare, come dire, una cosa è la preghiera e la liturgia, una cosa è la riflessione teologica che si fa nelle università, dove i teologi nella loro stanzetta sono seduti, oppure nell'aula fanno la filosofia, la teologia, staccata dalla preghiera, no, e dalla vita. Per cui poi con la crisi non protestante in quegli anni, intanto non ci si capiva neanche più, si discuteva soltanto per darsi addosso l'uno con l'altro, per cui noi siamo cominciati a dire che loro mettevano in discussione la presenza reale di Gesù, e invece i cattolici cominciavano a dire no, la presenza reale c'è, tant'è che la preghiera eucaristica, dove comincia la preghiera eucaristica? Normalmente noi intendiamo quando... Dove comincia la preghiera eucaristica? Ecco, voi i cattolici. Esatto, ed è sbagliato. Perché? Padre veramente santo, fonte di ogni santità, no? Cioè dove tu... Dopo il santo, no, la preghiera eucaristica comincia quando il presbitero dice il Signore sia con voi, e voi dite e con il tuo spirito, che fra l'altro è lì comincia la preghiera eucaristica, ed è il momento in cui il presbitero dice in qualche modo state attenti, e voi dite ci siamo, e comincia questo viaggio, c'è una preghiera eucaristica dinamica in cui noi nella fede, attraverso la preghiera eucaristica, ci mettiamo in cammino per andare all'evento fondatore. Qual è l'evento fondatore della nostra fede? La morte, la resurrezione di Gesù. Questo cancella, no? E allora, come la preghiera eucaristica è impostata, alcune preghiere eucaristiche lo fanno vedere un po' di più, sulle preghiere ebraiche. La preghiera ebraica, la Berakah, no? la benedizione, era una preghiera di ringraziamento, di lode, che si faceva appunto cominciando a benedire. Ricordate che nell'ebraico antico non c'è il termine grazie, oggi c'è nell'ebraico moderno, si dice Todah, ma nell'ebraico antico si ringraziava come? Benedicendo. benedetto sei tu, Signore, no? Che hai fatto grandi cose, hai creato il mondo e nel tuo immenso amore ci hai chiamati alla vita, e noi per il peccato e noi per la menzogna del serpente ci siamo allontanati da te, ma tu non ci hai abbandonato e hai mandato i profeti, hai accompagnato i nostri patriarchi, anche quando il popolo si è allontanato nel tuo grande amore ci hai liberati fino a darci il dono più grande, quale? Il tuo figlio, che è stato uomo come noi, che ha camminato, che ha amato e che soprattutto in quell'ultima sera prese il pane e rese grazie, lo spezzò e disse prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, eccetera, eccetera. E poi prese il vino, no? E lo diede loro e disse prendete e bevetene, vedete sto dicendo, no? Quello è il dono più grande, la sua vita, no? Allora, Signore, tu che hai fatto questo il massimo per noi, continua nella nostra vita a dare i tuoi doni. E allora ti preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per la tua Chiesa. Nelle antiche preghiere eucaristiche si pregava anche per coloro che ci odiano. Si pregava per coloro che ci odiano. Noi non lo facciamo più. Per i nostri nemici. Ti preghiamo per le sementi, ti preghiamo per i campi, ti preghiamo per la pioggia, ti preghiamo per coloro che hanno responsabilità, bellissimo. Cioè, tu hai fatto tanto, tu aggiungi ancora altro, che bello, per i nostri morti, per le nostre famiglie. Questa era la preghiera di benedizione, di eucaristica, cioè di ringraziamento. Allora la preghiera cristiana, voglio dire, aspettate, io ho già detto la preghiera cristiana, l'ebreo non diceva il figlio, di Gesù. Io ho già detto la preghiera cristiana. E questa è la preghiera cristiana che comincia da il Signore sia con voi. E voi ci dite, ci siamo. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È quello che stiamo cominciando a fare. E cosa buona e giusta di Dio? No? È un dialogo per dire quello che io sto dicendo, dico a nome di tutti. E voi dite, vai avanti, noi siamo con te. E quindi si comincia il prefazio, che comincia a dire i motivi della lode, è veramente cosa buona e giusta, renderti grazie, innalzare a te l'inno di ringraziamento e di lode, eccetera, eccetera, per quello che si cominciano già a dire qualche cosa, no? Per quello che hai fatto, eccetera. E poi sentiamo a un certo punto che in questo inno di lode, che è una cosa troppo grande, chiediamo aiuto agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, ai santi, cioè a coloro che sono in te. Per dirti cosa? Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Quindi stiamo partendo, vedete? E allora dopo il santo si comincia a dire, bene, Padre è veramente santo, eccetera. Oppure la quarta preghiera eucaristica, che magari domenica per chi c'è qui, gli amici non ci saranno, e è molto io, ma chi ce le preghiamo, lì c'è proprio la memoria della storia della salvezza. Ecco, fino a poi prese il pane e poi va avanti, fino a dove? Fino alla fine, dove allora per Cristo, con Cristo in Cristo, no? E voi dite alla fine Amen, in maniera forte, cioè come dire, lo firmiamo. Sul serio. Cioè, quello, perché Amen in ebraico significa così è, non così sia, ma così è. Cioè, l'assemblea ti dice al presbitero, tu l'hai detto al nostro nome, noi ci siamo. Cos'è successo? Che perdendo di vista la struttura dinamica della preghiera eucaristica, questa teologia dinamica, si è andati a, invece, facendo la teologia nelle stanzette delle università, si è andato a spezzettare la preghiera eucaristica, no? Dicendo, no, momento, non è, quelli dicevano, non è il corpo veramente solo, no, è il corpo, il corpo, per cui il centro della preghiera eucaristica, come dire, lì la dobbiamo invece sottolineare, per cui quando si comincia a dire Padre veramente, allora vengono i bambinetti davanti con l'incenso, si mettono lì l'altro bambinetto con la campanellina, bling bling, no? Eccetera, eccetera, e quindi e tutta la gente, no, lì si mette in ginocchio, no? Eccetera. Poi a un certo punto uno dice mistero della fede. È andata.
per cui il prete continua nella sua solitudine a pregare, gli altri cominciano a dire ma tua madre ci aspetta, i pasticcini sì, li vuoi comprare tu.
Allora la differenza con i protestanti qual è?
Allora, intanto, con i luterani c'è stato l'accordo che di fatto siamo nella stessa fede. Sono state soltanto delle espressioni, c'è stato un accordo scritto, soltanto che il mondo protestante si è così frammentato, che ci ha allontanato, ho preso altre vie, che è veramente molto frammentato. Allora non ti saprei dire, io ti so dire che con i luterani e i cattolici ho detto che alla fine scriviamo la stessa cosa, con altri non saprei dirlo. Però credo che la cosa è ritornare a una dinamica, a un'eucaristia che è una dinamica, non è come dire, no, un guardare qualcosa che avviene lì, no? Anche se è dovuto trovare questa grande cosa della transustanziazione, no? Poi fra l'altro questa cosa che tutto è diventato tutto, no, mentre le prime eucaristie erano veramente qualcosa di partecipato, cioè sapete, per esempio si leggevano le letture fin tanto che il tempo lo permetteva, poi colui che presiedeva cercava di spiegare per noi le letture di oggi, dopodiché l'assemblea faceva delle preghiere, rispondeva con delle preghiere. Le preghiere dei fedeli non erano quelle dei foglietti, ma erano quelle che l'assemblea, no, toccati dalla parola del Signore tramite uno doveva essere anche capace di fare un'omelia che aiutasse a comprendere, poi noi l'assemblea rispondeva e innalzava le preghiere al Signore. E poi anche quest'altra cosa, che c'era, ecco, il chiedere che attraverso lo Spirito Santo, no, santifica questi doni che diventino il corpo e il sangue di Cristo, no, perché attraverso noi questi doni noi possiamo essere riportati a Cristo. Non è che tu quando mangi l'Eucaristia tu ti mangi la falange di Cristo. Vuoi la destra o la sinistra?
Un mistero, grazie a Dio, non è come l'ostia.
Allora, il primo mistero è legato, come dicono tutti teologi, il primo mistero è credere che quell'ostia sia pane. Il secondo è che sia pane. Perché mi pare che questo è pane, è un mistero. Però tu credi che quello sia pane. No. Ma attenzione, che attraverso quel corpo e quel sangue che è in Cristo, che ci mette in comunicazione con Cristo, noi siamo riportati all'evento con... Non è tu, non è che mangi Gesù.
No, ma io non è proprio... Ma io non è proprio...
È cattolico. È cattolico.
Quindi l'ostia consacrata o...
cioè
ha valore perché
il pane e il vino sono all'interno dell'Eucaristia, fanno parte dell'Eucaristia, dove tu attraverso, cioè la parola e il rito, comunichi alla Pasqua di morte e resurrezione del Signore, attraverso la parola che è la preghiera eucaristica, e attraverso il rito che qual è? Mangiare quel pane. Cioè tu partecipi a Gesù, no, alla sua morte e resurrezione, attraverso la parola e il gesto. La parola è la partecipazione all'Eucaristia, alla celebrazione, alla preghiera eucaristica e al comunicarti. Tant'è vero che oggi, se non lo sapete ve lo dico io, ma è la linea della Chiesa, si sconsiglia di fare la comunione fuori dall'Eucaristia. Io non la do a nessuno fuori dall'Eucaristia. Invece prima c'era la comunione devozionale. Non parliamo poi della comunione spirituale, che è un'altra cosa che si diceva e che si diceva soprattutto per i divorziati, no? Si dice ancora così, e che non ha senso,
Perché non ha senso? Perché ogni sacramento ha bisogno della materia. Il battesimo non si può fare se non c'è l'acqua, no? Qual è la materia del matrimonio? Tu sei materia. La materia dell'eucaristia, della comunione, è il pane e il vino. Per cui se tu non lo mangi e se tu non lo bevi, non la fai. Per cui è qualcosa che ti dice, perché non si sa che dire, no? Ma sì, ma guardate, noi dobbiamo essere anche più conto della nostra povertà. L'ostia consacrata per cos'era? Era per i moribondi e per i malati. La prima chiesa, no, manteneva quella parte lì per i moribondi e per i malati, tant'è vero poi, esatto, anche coloro che non potevano essere presenti in ogni. Poi noi cattolici occidentali abbiamo elaborato la devozione, per cui abbiamo l'adorazione eucaristica, che non esiste nelle chiese orientali, non c'è. Voi quando andate in una chiesa orientale dite il tabernacolo dov'è? Non lo vedete, perché dietro dicono, e non è per la preghiera. E questo punto non è un punto di discussione ecumenica. Cioè si capisce che è una devozione che noi abbiamo fatto, ma non è, no? Importante, esatto, così importante come è. Io credo che quello sia il corpo e il sangue del Signore, che attenzione, il punto dove punta la celebrazione eucaristica? Non punta a che quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue del Signore. Punta che attraverso quel corpo e quel pane e quel vino che nella preghiera eucaristica ci riporta al corpo del Signore, sono corpo del Signore, è il Signore, noi siamo fatti corpo del Signore. Infatti soprattutto nella preghiera seconda, dopo l'epiclesi sul pane e il vino, l'epiclesi è la preghiera in cui si chiede che lo Spirito Santo scenda, e io metto le mani così, si chiede che lo Spirito Santo faccia di noi, che siamo dispersi, no, un unico popolo. È la seconda preghiera di discesa dello Spirito su di noi, perché attraverso quel pane e quel vino noi diventiamo, attraverso Cristo, noi diventiamo il suo corpo.
Scusa Franco, ma perché Gesù dice questo è il mio sangue, questo è il mio corpo?
Perché sta dicendo che quel, così come il segno ebraico dell'agnello, no? Dell'agnello che parla di una liberazione, che già loro in qualche modo sperimenteranno quella sera perché non saranno toccati dall'angelo sterminatore, ma che si realizzerà dove? Dove si realizzerà? L'agnello immolato, il sangue sugli stipiti che parla di un segno che parla di liberazione, dove si compie? Passano il mare. E allora Gesù dice, guardate, questo pane e questo vino sono il mio corpo, cioè questo diventano segno di quello che sarà, no? La liberazione per voi cristiani. Dove si compie la liberazione per voi cristiani? In Cristo morto e risorto. Per cui vedete, no? Vedete, qui è quello che... questa munizione della Gadà ebraica, in ogni generazione e generazione ognuno è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall'Egitto. Interessante, no? Cioè nel rito a un certo punto il padre di famiglia dice guardate che noi siamo nel 2018, la Pasqua ebraica sarà sabato e ci saranno gli ebrei che la celebreranno, in cui il padre di famiglia dirà loro guardate noi attraverso quello che stiamo celebrando, attraverso questa cena che è la ripetizione del segno unico che i nostri padri hanno vissuto in Egitto, noi ripetendo quel segno unico, che diventa oggi il segno che stiamo ripetendo, il rito, siamo noi obbligati a vedere noi stessi come proprio noi usciti dall'Egitto. Noi stiamo ripassando il mare. Siccome hai detto e annuncerai a tuo figlio in quel giorno dicendo è a causa di questo che il Signore fece a me, quello che fece quando uscì io dall'Egitto. Non i nostri padri soltanto redense il santo, benedetto gli sia, ma anche noi redense con loro, siccome è detto, e noi fece uscire di là per farci venire e dare a noi la terra che aveva giurato i nostri padri.
Per questo, mi sembra bello riprendere, in ogni generazione ognuno di noi è obbligato a vedersi con gli occhi della fede, come essendo stato proprio lui là, sul Calvario, nel primo venerdì santo, e dinanzi alla tomba vuota il mattino della resurrezione. Noi siamo obbligati, nel senso che stiamo partecipando a un rito che ci riporta a vedere il Cristo crocifisso. Cosa ci salva? Cosa ci salva? Ci salva Cristo nel suo dono totale, sulla croce. E insieme, no? Lui? Cioè, vedete, questa difficoltà, io mi rendo conto, è data anche, veramente, e qui io lo ripeto sempre, ma ci credo, dalla nostra ignoranza non colpevole delle sante scritture. Noi non abbiamo un retroterra delle sante scritture, non abbiamo un retroterra ebraico, e noi siamo cristiani ebrei. Cioè, la nostra fede cristiana viene dall'ebraismo. E noi non è che dobbiamo metterci a studiare cultura ebraica, che pure potrebbe aiutare, ma l'Antico Testamento. Allora, non sapendo niente dell'Antico Testamento, noi non comprendiamo fino in fondo il nuovo, no? Che è il compimento dell'antico. Io mi rendo conto, cioè, mi piace un po' sconvolgere, cioè, come sapete, poi anche in Terra Santa, chi è venuto con me, spesso faccio un'opera di destrutturazione, ma perché ci credo, cioè ci credo che è importante, ecco, però ecco, quello che cerco di fare è non solo di destrutturare, ma di provare anche a proporre qualcosa che non è mio, queste sono riflessioni, cioè, di persone che, e che sono cattoliche, cioè cattoliche. E io tra l'altro non vi dico neanche tutto, perché poi ma per dire, pian piano bisogna cominciare, è chiaro che rispetto a queste cose uno dice, sembra di perdere i punti di riferimento, ma dove vado a finire?
Solo per vedere se ho capito, quindi sì. Però per noi cristiani partecipare all'Eucaristia, che è importante proprio perché è la celebrazione del rito,
sì,
cioè sì, attraverso l'Eucaristia e il rito, quello non si può derogare, diciamo, tra virgolette, che sennò allora io ci penso,
penso
a questo fatto.
No, è il rito, è il rito.
Che Gesù è morto per me, nel senso di ripetibile, ci può anche pensare a casa mia, no?
No, è il rito, perché tra l'altro è il rito che la comunità celebra. Tra l'altro ti ricorda che tu non ti salvi da sola. Cioè non è l'individualismo, ma è diventare fratelli. E così come il popolo di Israele nasce dall'uscita dall'Egitto, l'Egitto è come un grande utero, da cui il Signore, come una levatrice, tira fuori una massa di gente sfaldata e ne fa un popolo. E così è per noi cristiani, cioè la morte e la risurrezione del Signore è come un grande utero da cui noi sfaldati e anche noi individualisti siamo fatti famiglia, siamo fatti popolo. E allora è la Chiesa in questo senso qui, quello che tu dici, non è che uno
è domenicale, cioè il fatto che si diventa,
è la comunità che si raduna, è la comunità che si raduna, ma è, cioè intanto anche qui pian piano dovremmo passare dalla messa, che non significa niente, no? Cioè, ma no, dalla parola, no, adesso ti permetti, lo prendo, no, ma alla celebrazione eucaristica, dove la comunità che si, perché vedete, no, noi abbiamo ridotto proprio, cioè la gente viene a domandare, ma da che punto in poi è valida la messa? Cioè a uno così che gli rispondi, lo guardi con commiserazione, no, padre perdona, da che punto? Hai preso messa? No? Ma questo è perché vi è stato insegnato così, no? Perché poi vi è stato insegnato che questa è la, cioè timbrare il cartellino è la cosa che ci fa cattolici, no? E tra l'altro sono gli unici due peccati insieme a toccarsi, sono le due cose, gli unici due nel senso di quelli che sento più ripetere durante le confessioni e che non ne posso più, non caccio la gente perché poverini, cioè voglio dire, ma non si può, non si può. Sto diventando vecchio, non ho più pazienza, no? Ma
non ha senso. Vabbè, ma non ha senso perché noi siamo individualisti e perché anche il modo di vivere la nostra fede cattolica è individualista, perché non esiste la comunità. Adesso esagero, ma perché tante volte le parrocchie sono enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, con l'impiegato che lavora lì. E la gente va, no, dice ho bisogno di un battesimo, ok, lì c'è la cassetta, lascio l'offerta, quando si è, ti faccio, no? Sto esagerando, ma molte volte non è così lontano dalla realtà, purtroppo. Cioè c'è bisogno di trovare il senso dell'insieme, cioè di persone che siamo attratti da Gesù e che sentiamo che Gesù, attorno a Lui, possiamo provare a vivere un altro modo di essere uomo, e dopo. Questo è il comitato. E allora a partire da questo noi celebriamo. E c'è uno che è delegato dalla comunità per presiedere l'Eucaristia, la celebrazione aperitiva, che è nostra. Anche per dire, quando si dice al prete hai celebrato oggi? E io mi vedo a dire tu hai celebrato oggi? E dice no, io sono il prete. E no, ma tutti quanti celebriamo. Io presiedo, ma tutti celebriamo. Anche tu celebri. Chi mica c'è solo per i tuoi assisti? No, io celebro come celebri tu, solo che il mio ruolo è diverso dal tuo. Ma il mio è diverso per te, tra l'altro, non è per un privilegio, ma per un servizio. Cioè, vedete, siamo su orizzonti completamente diversi, che però a me piacciono perché mi parlano di vita, non so voi, ma io, e sui vecchi io non ci sto più, anche se so che nella nostra chiesa dobbiamo andare, no, in certi momenti bisogna andare piano, perché io dico queste cose a partire da esperienze fatte, a persone che mi hanno accompagnato, quando mi hanno detto queste cose le prime volte io sono rimasto sbalordito, no? Però poi ho avuto la possibilità di essere accompagnato, di pensarci e di dire sì, ma è così. E allora cerco in questo contesto con voi, mi permetto di parlare con più libertà. Ma è chiaro che alle vecchiette, con tutto il rispetto, alle signore, alle anziane, ma anche i signori, gli anziani, a volte sono anche alcuni più giovani che però sono anziani, esatto, tu puoi, esatto, no? Questa è la cosa, perché la ristrettezza mentale oppure la paura non è legata necessariamente all'età, però per dire persone che hanno sempre sentito una certa cosa è più difficile, no? Cioè avere, però non è detto che non si aprano a questo, no? Cioè ritrovare il senso delle cose. E quello è anche un grosso problema, cioè perché il problema della formazione di presbiteri, che in un sistema che ancora non aiuta sufficientemente a venire fuori da ruoli clericali che sono anche potere.
Anche perché la ripetizione di quel rito, senza un prete, non è possibile ripeterla.
Non è possibile ripeterla perché ci deve essere uno che presiede autorizzato dalla Chiesa. E anche questo, vedi, no? Autorizzato dalla Chiesa ti dice che sei in una comunità.
Però allora, stavo pensando, il discorso allora, infatti si sta ripensando anche quello della comunione dei bambini, no? Che pensate, sì. Cioè, in questo senso ci si avvicina anche lì agli ortodossi, perché gli ortodossi di per sé fanno la comunione dall'anno appena nati, proprio perché...
Ma di per sé teologicamente hanno ragione loro. Di per sé hanno ragione loro, cioè nel senso che i sacramenti dell'iniziazione cristiana sono insieme, perché anticamente erano così. L'adulto che diventava cristiano veniva battezzato e veniva confermato, cioè veniva la cresima e partecipava all'Eucaristia. Erano insieme, usciva e andava con la comunità a celebrare l'Eucaristia. Quindi di per sé teologicamente vanno insieme. E tanto è vero, cioè siamo stati poi noi, col fatto del battesimo ai piccoli, a in qualche modo pensare, distanziare per una iniziazione cristiana che sia più cosciente, anche se ancora non abbiamo trovato delle soluzioni, perché la cresima, che viene detta il sacramento dell'abbandono, Cioè, perché da quei momenti in più tu non li hai più, quelli che ancora no, cioè, allora, così mio nipote, che adesso ha 23-24 anni, è ateo, ma lui ha cominciato a essere ateo già a 12-13 anni, lo diceva mia madre, no? E mia nonna, la nonna, e diceva, ah, nonna, io non ci credo, mia mamma telefonava a me e diceva, ma e io lascio stare, e poi alla cresima, no? Allora dice sempre mia madre, dice, guarda che io la cresima la faccio solo per i regali, mia madre mi telefona, e allora io ci parlo con lui e gli dico, Marco, guarda, noi i regali te li facciamo lo stesso, no? Per cui se non vuoi fare la cresima, tranquillo, non lo fai, non la fai, no, io sono contento. Nel senso che in questa condizione, secondo me, non ha senso farlo. Ma pensate, no, che oggi anche tanti si fanno la cresima per sposarsi, no? Allora, in alcune diocesi, meno male, si fa questo discorso, cioè non si può ridurre la cresima al ticket da fare per sposarsi. Sposarsi. Cioè, accettiamo che molti si sposano in chiesa, ma loro essere cristiani è boh. Quindi non fa, allora non riduciamo la cresima al ticket. No.
Ma perché fare un matrimonio in chiesa?
Vabbè, qui è d'accordo, sono d'accordo, però il discorso, sono d'accordo, ma come fai a discernere e a dire sì, no?
No, no, ma io dico loro,
sono d'accordo, ma la via è la, da una parte. Allora, la domanda è oggi come iniziare. Allora, per esempio, vi invito anche su YouTube a vedervi qualche video e conferenza di Andrea Grillo, che è un professore di liturgia a Padova, a Santa Giustina, dai monaci benedettini, è sposato, no, lo conosci. E lui è una persona molto interessante da ascoltare e molto preparata. Per cui, per esempio, no, è un passaggio che dicevo... Cioè, diciamo, anche i bambini, no? Introdurli alla celebrazione eucaristica, noi dovremmo magari trovare delle forme per non introdurli di botto, cioè magari farli vivere una prima parte e poi li portiamo via e non li teniamo per forza a assorbirsi tutta una messa di cui loro non capiscono, no? Come? Cioè, voglio dire, perché non pensare qualcosa del genere? No? Forse tornare a battezzarli i più grandi, boh, perché anche quello è la cosa che dire, che loro devono arrivare, cioè aiutare i nostri figli ad arrivare in un punto in cui dirgli, guardate, noi vi abbiamo fatto conoscere Gesù Cristo perché per noi è importante ed è un dono, non è un'imposizione. Noi ve l'abbiamo fatto conoscere per donarvelo, però sappiate che voi siete, proprio perché il nostro Dio è un Dio liberante, voi siete liberi. Noi vi vorremmo bene lo sempre lo stesso, speriamo, ma vi vorremmo sempre bene lo stesso, anche se non deciderete di non essere cristiani.
Questo si fa a me se si battezzano.
Certo, certo, la cosa è come aiutarli, no? Cioè nella crescita, nei riti di passato, cioè forse allora anche la crescita dovrebbe essere la confermazione, no? Ma non lo è, per un ragazzino di 13 anni che sa, no? della vita, non può essere la confermazione a 13 anni. Allora come facciamo? Poi non lo so, io non ho le soluzioni, ma dico che è un problema, no? E come aiutarli a cogliere che quello che gli stiamo donando è un dono e poi loro sono liberi di scegliere quello che vorranno. E anzi, noi... li stimoleremo a un certo punto a scegliere se accettarlo o se rifiutarlo, a non tenerlo così, perché per esempio soprattutto al sud, questo lo dico sempre, dove ancora una certa pratica religiosa che è diffusa nei paesi ancora antichi, la maggioranza va in chiesa, il rischio molte volte è che tu sei battezzato da piccolo, i genitori più o meno poi a 7-8 anni cominciano a portarti al catechismo, non è che siano particolarmente cristiani i tuoi genitori, no, però sono avanti, sì, ogni tanto a messa, eccetera, eccetera. Poi tu fai allora i sacramenti della comunione, della cresima, poi un po' ti allontani, poi magari c'è il gruppetto di AC che ti riprende, tu cresci con loro, poi c'è la ragazza che ti innamori o il ragazzo, ti sposi in chiesa, poi entri nel gruppo giovani famiglie, poi vai avanti, no, poi fino a morire in chiesa. Allora, però la domanda è, quando hai scelto di servizio? Di Cristo? Perché? Perché, voglio dire, può rimanere tradizione, fa parte della tua cultura, fa parte del tuo paese, c'è la sagra, c'è la festa, sono tutti così, no? Però non l'hai scelto, e dove si vede che non l'hai scelto? Perché il lunedì, confrontandoti con le dinamiche di idolatria, del potere, del denaro, eccetera, tu non hai resistenza. Perché non hai scelto qualcosa di diverso. Dove si vede la nostra vita cristiana? La domenica a messa? Speriamo non so. Non si vede un'umanità diversa. Quello è il problema. Perché non sei un Cristo. Allora noi dobbiamo trovare qualcosa che... una vita, la sacramentalizzazione viene dopo, no? Cioè, fra l'altro, no, l'Eucaristia è, come dire, culmine, celebrazione della vita cristiana, e di là ripartenza, come dice il Concilio, no? Ma nella vita. Questo già basterebbe, ma non andiamo avanti. No, sono cose serie, io mi rendo conto che, non perché le dico io, cioè, sono cose serie, meno male, ecco, io credo che quello che io dico, cerco di essere un onesto divulgatore, non mi arrogo, se si può dire così, di essere chissà che pensatore, eccetera. Quello che dico è ho ricevuto, e mi sento in dovere di condividerlo con altri cristiani. E quindi questo per dire che c'è una chiesa, degli uomini e delle donne, che si sta cambiando. Per cui se possiamo dire queste cose in maniera più tranquilla, sappiamo che in tutte le situazioni ce lo permette, però se lo possiamo dire è perché c'è una chiesa che sta andando avanti. E queste cose Cesare Giraudo le insegna in Gregoriana, all'Orientale, e quindi non è stato bruciato, non è radiato, eccetera, eccetera. Quindi, allora, se avete ancora un po' di forza,
sì? Una domanda.
Sì.
Allora, noi sentiamo sempre, soprattutto dai sacerdoti, non tanto dai presbiteri, dai sacerdoti.
Sì.
Cristo ci salva.
Sì.
Sarà quasi una magia, no?
Sì.
Che Cristo ha preso la nostra mano. Si è sacrificato per noi. E lui dobbiamo fare la penitenza perché Cristo è morto e ci dobbiamo cospargere di cenere, eccetera, eccetera. Ma io dico, sicuramente l'ha scelto lui di morire perché avrebbe potuto evitare la morte, bastava starsene un pochino più tranquillo, nessuno l'avrebbe messo in croce. Però la salvezza avviene perché lui ci ha dato l'esempio, e la salvezza avviene se noi lo prendiamo come esempio, se no non ha nessun effetto.
Sì, però vedi, Barrangio,
cioè la sua morte potrebbe essere anche indifferente se noi non lo assumiamo.
Ah, questo sì. questo sicuramente, ma questo sta nella gratuità dell'amore. L'amore è dato gratuitamente, non si dà perché è sicuro di essere accolto, si dà sperando di essere accolto. Già nella, in tutta la letteratura profetica, per quello non sarebbe importante sempre più leggere, in tutti i profeti, i libri dei profeti, Alberto Merlo, della comunità di Bose, teologo, no, e biblista, lui dice, in tutte le parole che i profeti vengono mandati a dire da Dio al popolo, la parolina più importante di tutte è forse. Forse in che senso? Che Dio gli dice, va, parla al mio popolo, gridali il mio amore e i loro peccati, cioè perché io, proprio perché li amo, voglio scuotermi dalla loro morte. Forse ti ascolteranno. Forse ti ascolteranno. Nel senso che anche qui, vedete, c'è anche questo, noi dobbiamo, la rivoluzione che ci sconvolge, ma meno male, è che noi fino adesso siamo stati, come dire, anche i presbiteri erano formati, con una teologia che non partiva dalla Bibbia, ma partiva da una filosofia teologica, da una ripresa di San Tommaso, no? La neoscolastica, su cui si faceva la manualistica. Allora, Dio sa tutto, per cui Dio sa già, se tu accetterai, se non, lui sa, perché lui sa tutto, eh? Allora, se tu parti dalla Bibbia, non trovi un Dio che sa tutto, trovi un Dio vivo. Un Dio che, chiamandoci alla vita e facendosi la sua immagine, e volendo realizzare con noi la somiglianza, come dire, ti parla e spera che tu accetterai. Ma lui non sa fino in fondo se tu accetterai o non accetterai. Perché? Perché tu sei libero. E lui ti ha voluto così. E allora quando dice ai profeti, va, parla, forse ti ascolteranno, c'è un Dio che spera. Allora questo significa rivoluzionare, no? Per cui i nostri presbiteri, che su tante volte sono, guarda, sono persone generose, no? Però sono stati formati in quella teologia manualistica e lontana dalla scrittura che vi fa vedere in questo modo, no? Per esempio, e su questo passiamo un attimo alla, vedete, versetto 12, il primo giorno degli altimi, quando si molava la Pasqua, i suoi discepoli dissero, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Da dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E allora, questo eravamo un po' prima, no? Quindi vedete, Gesù da ebreo celebra la Pasqua, anzi, in quella lui la compirà, questa Pasqua di liberazione, lui ci salva perché ci libera, e ci chiama, ci permette, ci toglie l'oppressore. E qual è l'oppressore che sta dentro di noi? Le perverse immagini di Dio, il sospetto su Dio, il pensare che Dio sia uno che ci voglia bene, sì, ma uno da in qualche modo tenere sempre sotto controllo, no? Uno in qualche modo da come dire, placare, uno che con le nostre buone azioni ce lo teniamo buono, facciamo dei fioretti per Dio, teniamo contento Dio, con dei piccoli sacrifici. Io faccio dei piccoli sacrifici, così Dio è contento, pure la Madonna, no? E allora, no, perché c'è quasi un altro orecchietto un po' incazzoso a volte, no? Bisogna tenere un po' buono, okay, però bisogna, no, sacrificarsi per tutti. Così allora, no, non offendere Dio. Cos'è il peccato? Offesa a Dio. O peggio di peggio, quando diceva, tu perché se pecchi, questo lo si diceva ai bambini che rimanevano traumatizzati, tu metti una spina nella corona di spine, mamma mia, cioè, voglio dire, cioè, che trauma, no? Però queste erano cose che venivano passate come Allora, tutto, cioè, allora Gesù sta rivelando un'altra immagine di Dio. E vedete, allora la seconda cena, stamattina abbiamo parlato della prima cena, questa seconda cena anche qui in una cornice di male, dicevamo, no? E questa, se volete, è ancora più dolorosa per il Signore Gesù, perché sono i suoi discepoli. All'inizio Giuda e alla fine Pietro, ricordate, no? E al centro c'è la cena, no? E quindi questo è il mio corpo, eccetera. Prima c'è Giuda e poi, vedete, poi alla fine Pietro, no? Quando versetto dice... versetto 30, in verità io ti dico, proprio tu questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Si legge? Mettiamolo così? Non so se... vediamo se... Si leggeva, Aspettate, è ritornato, non so perché non lo dà. Vado troppo veloce? Ecco qua. Così va anche meglio. E allora, ecco, no? Si legge di più. E quindi all'inizio, quindi i più vicini della comunità, anche questo, no? Cioè, come dire, vedete, anche Gesù, è interessante, no? Perché l'essere stati con Gesù non li ha plagiati. A volte, no, ci sono certi guru, o certe guru anche nella chiesa, che voi vedete che gli adepti sono tutti perfetti, tutti sicuri, tutti no, eccetera eccetera. Invece l'essere stati con Gesù ha lasciato loro come dire, la libertà anche di tradirlo e di rinnegarlo. È bello questo, non di rinnegarlo certamente, ma è bello la relazione che il Signore Gesù fa con ciascuno di noi. In questo senso è liberante. Gesù non ci chiama a essere come Lui, Gesù ci chiama a seguirlo, con quello che siamo. Con quello che siamo. Accompagnandoci, parlandoci, ma non forzando il nostro cuore. Che bello questo. Io credo che anche nel nostro cammino cristiano, quello che in passare degli anni a volte ci può sembrare deludente di noi, che non cambia, dall'altra parte dice un amore di Dio paziente che non ci abbandona. E che ci stima, che ci dà tempo. E vedete questi due discepoli, no? Due discepoli, quindi... dice, e Marco dirà sempre uno dei dodici di Giuda, no? Dice, vedete Gesù, poi tra l'altro ecco questo, un amore concreto, l'amore concreto non fa finta che la morte non ci sia, perché ci vuol bene. E allora ci dice le nostre zone di morte, e alcune volte ce le dice in faccia, volendoci bene. Proprio perché ti voglio bene, ti dico che in questa situazione ti stai comportando da stronzo, come dice il Signore Gesù, ma io lo cerco di attualizzare, nel senso di dire questo è male, ma te lo dico perché ti voglio bene. E allora Gesù dice, uno di voi ti tradirà. No, e vedete, uno dopo l'altro cominciano a dirgli, sono forse io, sapete quando c'è bisogno di, no? Tutti hanno un po' la coda di paglia, per cui dicono, maestro, sono forse io? Per dire, ma no, no, non sto parlando di te. Ah, no? Poi mamma, no, dice, ma l'ho fatto io? No, no, non sto parlando di te. Ah, dice, bello, no? E allora, come dire, e vedete, qui Gesù non dà la risposta che loro si aspettavano, no? Cioè, di indicare uno sicuro, perché Gesù dice, uno dei dodici, attenzione, Giuda è uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Perché non dà, uno dice, ma si capisce, no, perché non so qui in Piemonte, ma forse sì, le generazioni passate, mia madre mi racconta, no, quando era piccola, si mangiavano un piatto solo, la domenica era l'unico giorno della settimana in cui al centro c'era un pezzo di carne, e quindi ciascuno cercava di mangiare prima per arrivare lì, ma come ancora oggi in Oriente, in tante culture si mangiano un piatto solo, quindi tutti mettono la mano. Quindi il gesto di Gesù dice, non dice, dice, non dice, non è dire quello che c'ha la maglia, cioè, di quel colore, no, no, dice qualcosa che ha a che fare con lui e che parla ancora anche di tutti, no? In qualche modo. Cioè, questo per dire quello che poi Giuda nei Vangeli, vedete, perché poi Giuda si è scritto tanto anche partendo da fantasie, perché poi ecco in quella teologia che partiva dalla filosofia, come ancora l'altra sera in una parrocchia dove leggevo questi brani, era un signore, la quarantina, un medico, eccetera, si alza e dice, ma però questa cosa su Giuda mi dice, è differente da quello che mi hanno sempre detto, no? Cioè, mi hanno sempre detto i preti che Giuda è stato chiamato da Gesù proprio perché faceva parte del progetto di Dio che Giuda l'avrebbe tradito, per cui Giuda Gesù lo chiama e essendo conscio sapeva, no? Eccetera. Allora, che è terribile, cioè che immagine di Dio passa, no? Un'immagine di Dio che ha deciso che Giuda era funzionale, no? All'opera di salvezza di Gesù, tanto che, come sapete, nel libro La Gloria di Berto, no? Anche Gesù Sky Superstar arriva quasi che il vero Messia sia Giuda, no? L'innocente che è stato costretto in qualche modo a dire sia Giuda. Ma questo non è il Vangelo. Oppure altri dicono, no, ma no, intanto vedete, il problema è che noi ne facciamo di Giuda non uno di noi. Non uno di noi, per cui dobbiamo o condannarlo, no? O in qualche modo è uno di noi, cioè nel senso che intanto Giuda, no, come dice il cardinale Martini, e probabilmente lo tradisce per soldi, ma vabbè, di quel problema sai, siamo, ci sono molti, ci sono affetti e dall'avidità del denaro, ma probabilmente perché, come anche un po' gli altri, era deluso da Gesù. Gesù l'aveva deluso, cioè l'aveva deluso nel senso che quelle attese che lui pensava che Gesù realizzasse non le realizzava, non le realizzava. Ricordate nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, quando Gesù moltiplica i pani per tanta gente, la folla venne per farlo re. Immaginate com'erano i discepoli, no? Perché soprattutto se il nostro, noi siamo più vicini, no? Gesù diventa re, noi tutti abbiamo ascoltato, il ministro dell'economia, il ministro degli interni, esteri, turismo, eccetera, no? E quindi e con noi le nostre famiglie. E che succede? Che in quel momento di grande esaltazione, piccola parentesi, io grazie a Dio non mi sono mai trovato a parlare a folle oceaniche. E una volta sola, proprio tanti anni fa, il martedì dopo Pasqua è vicino l'Aquila, il prete amico, c'era una processione, poi si va fuori anche perché ancora dopo Pasquetta, migliaia di persone, e mi chiede di fare l'omelia. E allora io ero lì col microfono e davanti a me almeno 2000 persone, no? Cioè, allora quello che ti dà un'adrenalina. Incredibile, cioè tu pensi ai dittatori, dire, no? Allora questo per dire, immagini, no? Questa folla osannante di Gesù che sale lì, e cosa ci dicono i Vangeli? I Vangeli ci dicono che Gesù se ne andò sul monte tutto solo, tutto solo. Pensate alla delusione dei discepoli, che erano così contenti, cominciano a cercare Gesù. Dove sta Gesù? Se ne scappa. E uno dice, cavolo, ma è?
Era
il mio capo. Era tu parli del regno di Dio, no? Ricordate cosa avevo detto stamattina? Tu parli del regno di Dio e non puoi cominciare a farlo? E allora Martini dice che vado un qualche minuto mi fermo, in modo che lasciamo un quarto d'ora qui, che anche il tradimento è un estremo tentativo per costringere Gesù a rivelarsi. Per dire, ti devo mettere in una situazione che tu devi essere leader, ma come dico io, cioè che devi chiamare la rivolta, perché così ti fai leader. Ma è possibile che non la capisci? C'hai i numeri, sei bravo, fai questo cavolo di leader, no? Allora ti costringo a fare lui, come dico io. Vedete? Noi vogliamo che Dio entri nei nostri schemi, come a volte vogliamo che le persone entrino nei nostri schemi. Infatti Gesù, quando poi lo incontra nel Getsemani, gli dice, il Vangelo di Matteo, gli dice, amico, lo chiama amico. Cioè Gesù, e non lo fa per ironia, nessuno ci dà il diritto, no? Dice amico, per questo sei qui, cioè renditi conto che il problema non sono io, il problema sei tu, è delle tue attese e delle tue false immagini di Dio. E tant'è vero che Matteo, dopo che vede che Gesù non si difende, ma si consegna, corre dai sommi sacerdoti nel Vangelo di Matteo, getta il denaro e dice ho tradito, cambio il bacio. Ed è il primo nella passione di Matteo che lo riconosce. E poi si va a uccidere. Allora non è molto distante da noi, è il nostro fratello. Allora così. E domani continuiamo con questo racconto della passione.